credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Martedì 29 gennaio, una buona giornata a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Torna l'appuntamento dedicato alla liturgia. Abbiamo con noi al telefono Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista. Buongiorno.
Buongiorno Monia, buongiorno.
Continuiamo insieme a lei a seguire l'anno liturgico con i nostri incontri quindicinali.
Sì, questi appuntamenti radiofonici ci danno davvero l'occasione di vivere sul filo dell'anno liturgico come condotti per mano dalla liturgia della Chiesa. Anche se li intercaliamo con argomenti o approfondimenti di un simbolo o dei linguaggi liturgici o ci soffermiamo su alcune azioni particolari, possiamo farne anche l'opportunità di crescere nella fede, nella partecipazione alla liturgia, sino a che in realtà è l'obiettivo dell'anno liturgico, la nostra vita sia un atto di culto a Dio e per il bene anche dei fratelli.
L'incontro di oggi è particolarmente legato proprio all'anno liturgico, al momento che stiamo vivendo. Siamo, Sor Cristina, nella terza settimana del tempo ordinario e abbiamo di fronte a noi una festa molto luminosa.
Sì, proprio la festa della luce. Diciamo che abbiamo oltrepassato le festività di Cristo, il suo battesimo, le nozze di Cana dove si è manifestato per la prima volta e dove si è presentato a Nazaret, nella sinagoga di Nazaret, come inaugurando la sua missione e poi lo vedremo lungo il lago quando chiama i suoi primi quattro discepoli. E quest'anno in tutto questo ci guida l'Evangelista Luca, che è il Vangelo che forma il discepolo, cioè gli insegna ad andare con Gesù dietro di lui fino a Gerusalemme. Però il 2 febbraio, quindi sabato prossimo, è la festa della presentazione al Tempio del Signore. Dopo la riforma del Concilio è sottolineato l'aspetto cristologico di questa festa. Prima aveva un carattere più mariano, anche penitenziale, era detta anche candelora o purificazione di Maria. La processione con i ceri aveva un certo tono penitenziale. Oggi invece con il nuovo messale, insomma con la liturgia luminosa del Concilio Vaticano II, questa festa a metà strada tra Natale e Pasqua ci richiama la luce di queste due solennità e precisamente con la benedizione dei ceri e il solenne ingresso nella messa del giorno. I ceri che si benedicono il 2 febbraio, che i fedeli portano a casa, non sono un segno scaramantico, magico, insomma, per contro i temporali, ma vanno accesi davanti alle icone della famiglia, quando la famiglia prega, magari prima dei pasti o alla sera, e, insomma, un segno della luce di Cristo che visita le nostre case.
È davvero un bel suggerimento. E come nasce, Sor Cristina, la tradizione di benedire i ceri?
Forse si rifà alla volontà di cristianizzare anche alcune feste pagane di fine inverno, quando nei campi venivano bruciati gli sterpi delle potature, la pulitura delle campagne e davano anche occasione a delle feste con eccessi, non buoni, e quindi la Chiesa ha introdotto questi riti luminosi che sono richiamo a Cristo luce e appunto come luce del mondo viene presentato al Tempio e accolto dal Santo Simeone. Quando entriamo nelle chiese ci chiediamo anche dove si trova l'Eucaristia, dove è custodita l'Eucaristia. Allora, per comprenderlo abbiamo una piccola spia, potremmo dire, una piccola luce rossa che arde dinanzi al tabernacolo per rendere onore alla presenza del Signore. Ci sono a volte anche altre luci, magari anche esse rosse, però sono magari elettriche, insomma, la luce che indica il tabernacolo di solito è in una cappella raccolta per la preghiera, silenziosa e anche ornata di fiori, dove appunto si custodisce l'Eucaristia per l'adorazione. Anzi, il motivo preciso per cui si custodisce l'Eucaristia nei tabernacoli è per portarla ai malati, soprattutto come viatico ai moribondi, poiché la custodiamo anche la adoriamo, insomma, ma il primo scopo non è l'adorazione, è solo una conseguenza, insomma. E questa lampada, che è una fiamma vera, possibilmente, insomma, anche con cera liquida o anche un cero vero e proprio, è un bel segno eucaristico. È una luce che è prescritta dal rito del culto eucaristico fuori della messa, che appunto dice, secondo la tradizione, arda sempre davanti all'altare dove si custodiscono le sacre specie, una lampada ad olio o un cero, segno di onore reso al Signore.
E nel nostro prossimo appuntamento, il 12 febbraio, saremo già alla vigilia della Quaresima.
Veloce, quest'anno la Pasqua viene abbastanza presto, cioè il 31 di marzo, quindi saremo già verso la Quaresima, e in questo periodo comunque che la precede c'è il cosiddetto Carnevale. Allora molte parrocchie organizzano anche le 40 ore, che sono un'adorazione prolungata anche in segno di riparazione. E comunque, insomma, sempre un invito a pregare e a fare una visita silenziosa di preghiera, possibilmente anche quando si passa davanti alle nostre chiese.
Per oggi ci fermiamo qui. Sono Maria Cristina, io la ringrazio. Ricordo a quanti ci seguono che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Buona giornata.
A presto, grazie.
Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce e rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. A guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Ingiallita è tutto quel che ho, e non capisco se ridevi o no. Qui trafitto sulla terra steso me ne sto, aspettando di volare un po'. Amarmi.
Tappeto di fragole dei Modà sul canale in diretta della Radio Vaticana 105 FM. Ora ascoltiamo insieme una storia davvero straordinaria. 21 anni fa, sulla nave che dall'Albania portò in Italia 20.000 clandestini, c'era anche lui, Kledi Kadiu, il ballerino diventato famoso e che racconta la sua avventura nel libro Meglio di una favola. Padre Vito Magno l'ha intervistato.
Kledi Kadiu, meglio di una favola. In forza di che cosa puoi dirlo della tua vita? C'entra il caso, il destino, la fortuna?
Ma penso che sia un mix di situazioni, di contesti, di un lavoro, di una disciplina. Ovviamente non è stato così all'inizio, con tutte le difficoltà che un immigrante ha in una terra straniera, però sempre da artista si ha un biglietto da visita diverso quando ti presenti alle persone.
Anche nelle favole conta dunque la disciplina.
Fa parte della vita quotidiana di un artista e sicuramente aiuta molto a crescere, a fronteggiare delle asperità. L'artista diventa più sensibile, più aperto. E io ho sempre pensato e penso che sarebbe bellissimo un mondo vissuto come si vive in una compagnia di ballo, dove ci sono tante provenienze diverse ma nessun tipo di passaporto viene preso in considerazione, e questo sarebbe un mondo perfetto, penso.
Ma può un mondo essere perfetto senza una punta di spiritualità?
No, assolutamente deve essere presente, perché è un modo che aiuta a unire soprattutto le persone, e poi dipende da noi.
Questo fa pure pensare che nelle difficoltà sai dove rivolgerti.
Ti viene automatico in certe circostanze a guardare verso alto e nominare il nome di Dio per avere un aiuto, un appoggio morale quando non si hanno altri punti di salvezza.
Immagino che questo appoggio tu da albanese l'hai dovuto capire in fretta.
Purtroppo sono cresciuto in un momento dell'Albania completamente priva di spiritualità, e quando sono venuto in Italia ho iniziato, ho sentito parlare, perché addirittura a noi si faceva anche una contropropaganda sulla chiesa, sulla religione. Poi piano piano uno a modo suo crede e pensa su quello che ci può dare una mano dall'alto.
Ci sono stati momenti in cui ti sei sentito più debole?
Ma debole no, perché sono una persona abbastanza istintiva che quando fa delle scelte non rinuncia e non si tira indietro. Ci sono stati magari momenti di sconforto, ma non debolezze.
Ma quale movente, Kledi Kadiu, ti spinse a fuggire dall'Albania su un fatiscente mercantile carico di 20.000 clandestini?
In quel momento preciso fu l'incoscienza, però sommata alla curiosità di vedere, di toccare con la mano tutto ciò che avevamo visto, avevamo sentito parlare dagli altri, e la voglia di vivere l'unica vita che una persona ha il diritto di vivere dignitosamente in qualsiasi parte del mondo, e poi calpestare il palcoscenico da artista, cosa che è avvenuto anni dopo.
Della drammatica traversata verso l'Italia, quale immagine sconcertante ti è rimasta più impressa?
È l'immagine dei bambini completamente innocenti, perché un conto avere 17 anni e avere l'incoscienza di partire, un conto avere 5-6 anni magari tirato dai genitori o fratelli, quello sguardo perso nel nulla era drammatico veramente.
E l'immagine più umana?
Mi ricordo una bambina sui 10 anni che ha iniziato a piangere durante un tragitto che poi è finita in un'autoambulanza, e poi il sorriso che ha avuto con il vigile che lo accompagnava è completamente cambiata la sua natura.
Arrivato a Bari, tu poi sei stato respinto in Albania. Quando ritornasti in Italia, prima di avere la cittadinanza, come ti sei mantenuto?
Io sempre il ballerino ho fatto, ma ci sono stati anche dei momenti dove ho fatto anche da cameriere, da lavapiatti per un paio di mesi, ma il mio carattere si è fortificato maggiormente, non ho pensato nulla di umiliante come si pensa oggi.
Chi ti senti di ringraziare?
La mia famiglia, in primis. I miei insegnanti che fanno parte di questo successo che io ho oggi in Italia e non solo. Tante persone in Italia, la lista sarebbe lunga, insomma.
C'è anche la Chiesa in questa lista?
Sì, ma tuttora. Io ho una scuola a San Gaspare.
A Roma?
Sì, via Castro dei Volsci, dove ho iniziato un percorso di collaborazione ma anche d'appoggio. Purtroppo non c'è più la persona che ho conosciuto 8 anni fa, una persona adorabile, Don Giovanni. Sempre stato vicino a me, a noi, ai ragazzi. Una persona sempre accogliente, buona.
Gli italiani di oggi li trovi migliori di quelli di 20 anni fa?
Sono migliori sotto certo punto di vista, però c'è molto più diffidenza, erano molto più accoglienti 20 anni fa.
Credi che Dio, come in tutte le favole, anche tu vivi felice e contento?
Sì, pensando a quello che c'è stato e a quello che oggi tante persone vivono, assolutamente sì.
Ascoltiamo ora insieme il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, quarta del tempo ordinario. La liturgia propone un testo tratto dal quarto capitolo del Vangelo secondo Luca, versetti 21-30. Don Fabio.
Ecco, questa scena è la scena introduttoria proprio al ministero pubblico di Gesù che Luca ci presenta e noi vediamo che in questa scena c'è uno scontro, c'è qualcosa di molto molto duro. Noi vediamo che Gesù in un certo senso va a provocare questa situazione, va a Nazaret, va proprio lì, si alza, legge la scrittura e proclama che quella scrittura si compie in quel oggi che lui sta facendo presente. Abbiamo ascoltato la domenica scorsa il racconto di questa liturgia della parola in cui Gesù entra, ma qui vediamo la reazione, questa reazione è durissima. E in un certo senso Gesù la va a cercare, perché lui proprio lo dice esplicitamente. Infatti, questo è l'inizio del ministero pubblico di Gesù, vero e proprio, come abbiamo già detto. E Gesù comincia da qui. Comincia da dove? Comincia da coloro che gli dicono, non è costui il figlio di Giuseppe? E lui risponde, certamente voi mi citerete il proverbio medico cura te stesso, ovvero sia, voi sapete di me una storia. Ebbene, questa storia non è vera. Ebbene, questa storia non è esatta, perché loro dicono gli uni gli altri non è costui il figlio di Giuseppe, ma noi stiamo nel Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca ci ha raccontato meglio di altri che costui non è il figlio di Giuseppe. Costui è il figlio di Dio, che è stato generato virginalmente nel grembo di Maria di Nazaret. E quindi costui è il figlio di Dio. E perché comincia da qui? Comincia da questo scontro. Perché c'è questo scontro all'origine della nostra nuova vita. All'origine della nostra vita c'è uno scontro, una cosa in cui dobbiamo entrare. Non si può mettere d'accordo ciò che nasce dalla carne e ciò che nasce dallo spirito, dirà il Vangelo di Giovanni. Ovvero sia, in questo luogo Gesù deve, in un certo senso, rompere con la patria, rompere con l'origine. Non è veramente possibile seguire Dio se non rinascendo, scoprendo o lasciandosi portare a una nuova identità. Quello che vivranno alcuni discepoli, Pietro in particolare, che l'incontro con Gesù per lui rappresenterà il cambio del nome, è come appunto una nuova identità, una nuova nascita. Gesù lo proclama attraverso il fatto di entrare in rotta di collisione, in certo senso definitiva, con i suoi concittadini. Andiamo bene a vedere nella storia. La salvezza comincia con Abramo, e Abramo è l'uomo che deve uscire dalla casa paterna. Noi dobbiamo infatti riconoscere questa nota, si ritrova qua e là, spesso, questo fatto che Dio con noi deve fare una cosa nuova che non è secondo i presupposti, non è secondo quello che siamo. Lo scontro qui è violentissimo. Dovrà dire Gesù appunto che al tempo di Elia profeta e di Eliseo profeta, entrambi questi due famosissimi profeti della storia di Israele, ci fu un momento in cui potevano fare miracoli solamente per quelli che non erano nati in Israele. Era un segno, una realtà che preparava l'arrivo della novità, di colui che viene dal cielo, colui che viene non dalla terra. Qui c'è un punto fondamentale. Se noi vogliamo vivere la vita cristiana, e dobbiamo anche pensare che questa è la domenica in cui contemporaneamente leggeremo niente meno che l'inno alla carità di San Paolo, questo inno che parlerà dell'amore, della sua bellezza, della carità che è splendida, meravigliosa e che viene da Dio. Noi dobbiamo capire che per entrare nelle cose di Dio dobbiamo vivere una rottura, una rottura con le cose che nascono dalla carne. Non si nega l'esistenza della carne, non si nega la realtà, anche l'amore verso la nostra creaturalità, ma c'è un di più. Come splendidamente recentemente ha detto il Santo Padre, l'8 dicembre, ha detto che l'uomo si spiega solo con la grazia, solo la grazia compiutamente spiega l'uomo. Ecco, la grazia è la mia luce più autentica, ovvero l'amore che Dio ha per me, la sua gratuità nei miei confronti, chi sono io per Lui. Gesù entra in rotta di collisione con colui che Lui è per i Nazareni. Lui è a Nazareth e lì deve smettere di essere un Nazareno, deve essere diverso da ciò che è stato nell'infanzia per loro. Deve svelare il suo segreto un po' tutti noi. Dobbiamo scoprire il nostro segreto, scoprire il nostro rapporto con Dio. Il suo rapporto con Dio è l'esserne figlio, essere la seconda persona della Santissima Trinità ed essere stato generato dalla Vergine Maria. Ma tutti noi abbiamo nella nostra storia una matrice di grazia, qualcosa di meraviglioso e di bello che in Dio è conservato e in noi si svela quando iniziamo a camminare secondo le strade di Dio. Cosa vuol dire tutto questo discorso? Che le opere di Dio, la carità di cui parlerà appunto la seconda lettura, compare in noi solamente quando nasciamo in Dio e smettiamo di obbedire alle nostre categorie, che in fondo poi sono le categorie dell'infanzia. Cosa gli dicono, cosa gli sbattono in faccia i Nazareni a Gesù? Tu eri quello che noi conosciamo, noi sappiamo chi sei, tu sei nato qui. Lui non è nato lì, lui non è quello che loro credono. C'è una verità più grande che il mondo non conosce di nessuno di noi. C'è una verità bella, luminosa, che è conservata in Dio e che Dio ci svela e che noi dobbiamo assumere. E quando la assumiamo diventiamo altro, diventiamo qualcosa di diverso. Possiamo pensare a tanti santi che hanno dovuto lasciare la casa paterna. L'esempio più noto è quello di Francesco d'Assisi. È dovuto uscire dalla casa paterna, ha dovuto non essere più ciò che era per il suo paese, per la sua città. Anche noi dobbiamo smettere di obbedire alle alleanze che in questo mondo si sono stabilite. Dobbiamo smettere di essere ciò che gli altri si aspettano da noi per essere la cosa che veramente siamo. Ognuno di noi in fondo sta camminando scoprendo se stesso, perché Dio ci rivela a noi stessi. La sua grazia, senza la quale non spieghiamo la nostra vita, piano piano ci si rivela. Un matrimonio si salva solo se gli sposi entrano nella logica della grazia del sacramento e escono dalle loro famiglie. Un sacerdote è pienamente se stesso se è completamente donato a Dio e in fondo è finalmente del tutto strappato a ciò che era prima di accogliere la vocazione. Ogni cristiano, ogni amicizia cristiana è veramente se stessa se entra in una zona che è finalmente sdoganata fuori da tutto quel mondo di cose che sono le nostre aspettative umane, i nostri ruoli. Noi non siamo ciò che eravamo da bambini. Noi non possiamo rimanere tutta la vita ciò che eravamo da bambini. C'è tanta gente che resta sempre ciò che era da bambina, resta sempre nel suo ruolo intrafamiliare, resta sempre il cocco di mamma, resta sempre il fratello, la sorella di qualcosa, di qualcuno, in relazione a tutta quella serie di motti, di detti, di racconti che uno si porta nella propria infanzia. Ma tu sei il figlio di Giuseppe? No, io sono un'altra cosa. È meraviglioso scoprire chi siamo per Dio. È meraviglioso finalmente essere liberi dai retaggi invisibili che ci portiamo addosso e diventare nuove creature.
Grazie a Don Fabio Rosini, noi siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento del mercoledì alle ore 7 con le catechesi di Don Fabio dedicate al rito della confermazione. Domani mattina potrete riascoltare il quarto incontro dedicato allo Spirito Santo nel Nuovo Testamento. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.